prima di guardare questi versetti, parliamo un po' della struttura grande del libro di Marco. Praticamente si può dividere in due parti. Vediamo il ministero di Gesù nei primi 8 capitoli. E poi vediamo, se posso chiamarla la passione di Cristo o la sua morte e risurrezione, nella seconda metà del libro, da capitolo 11 a capitolo 16. Però nella sezione in cui ci troviamo adesso, cioè dalla seconda metà di capitolo 8 fino a capitolo 10, vediamo una specie di transizione, va dal ministero di Gesù verso Gerusalemme e vediamo appunto che lui viaggia dalla Galilea fino a Gerusalemme per insomma essere ucciso e morire per i peccati del mondo. E vediamo che questo cambiamento succede dopo la confessione di Pietro in capitolo 8, versetto 29, quando lui ha detto: "Tu sei il Cristo". Ricordate, abbiamo visto la settimana scorsa con Donovan: "Tu sei il Cristo". E da quel punto tutto va verso la croce. Tutto il Vangelo di Marco va verso la croce ed è uguale in Matteo e anche in Luca, tutti i Vangeli sinottici. Da quel punto in poi andiamo alla croce, perché quella è la missione di Cristo, vero? Non è venuto soltanto per insegnare, per fare miracoli, sì, l'ha fatto, amen. Però la missione principale è quella di venire e morire per i nostri peccati. E quindi vediamo che da quel punto in poi tutto verso la croce. Ed è bello perché la prima parte del libro ci permette di vedere Gesù, vero? Vediamo i suoi miracoli, come ha vissuto, come ha fatto. Però la seconda parte ci fa vedere chiaramente la sua missione, la sua identità, quello per cui è venuto in questa terra. Ed è bello, secondo me, anche vedendo la guarigione della settimana scorsa, ricordate l'uomo cieco? E che all'inizio Gesù l'ha toccato, adesso non mi ricordo, però comunque è stato guarito un po', che non ci vedeva niente, poi vedeva qualcosa come alberi, poi dopo la guarigione è stato portato a compimento. Ed è un po' così anche il Vangelo di Marco. Nella prima parte sì, vediamo Gesù, vediamo quello che è venuto a fare, però vediamo chiaramente nella croce, nella sua morte e risurrezione, la sua missione. E quindi vediamo che adesso vediamo proprio il motivo principale per cui è venuto, ovviamente è venuto per predicare, per guarire, per ministrare, tutte queste cose, sì. Però il centro del Vangelo è quello che lui ha compiuto per noi sulla croce. Quindi, settimana scorsa abbiamo visto, sì, Pietro che confessa Gesù come il Messia, dice poi che dovrà soffrire. Pietro sente che il Cristo deve soffrire e risponde: "Ma Signore, mai sia". Gesù poi risponde a lui: "Vattene, insomma, Satana, non hai in mente le cose di Dio, ma le cose degli uomini". Poi Gesù insegna ai suoi discepoli che devono rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguire Gesù. E facendo così, perdendo la nostra vita, la troviamo veramente. E questo ci porta al primo versetto di capitolo 9 e leggiamo insieme. Poi disse loro: "In verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza". Quindi Gesù qua sta continuando quello che stava dicendo alla fine di capitolo 8. Lui dice: "In verità". Nel greco letteralmente la parola è amen. Quindi noi diciamo amen alla fine. Gesù tante volte diceva amen all'inizio. In verità, amen vi dico che alcuni di loro, i discepoli, non sarebbero morti prima di vedere il regno di Dio venire con potenza. Quando si adempie questa parola di Gesù? Buona domanda. Vogliamo sempre cercare l'interpretazione più chiara e semplice, ok? Specialmente dal punto di vista dell'autore, quello che lui aveva in mente quando stava scrivendo. Quindi basta leggere un po' avanti, versetto 2, velocemente. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse in disparte essi soli sopra un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Quindi nel prossimo versetto vediamo che Gesù viene trasfigurato e i discepoli lo vedono, vedono il re del regno e la sua gloria. E quindi qui troviamo l'adempimento, semplice e chiaro di questa parola di Gesù. Non dobbiamo complicarci troppo le cose. È anche vero, come vediamo con altre profezie, come abbiamo anche visto con mio papà in Daniele, che ci possono essere diversi adempimenti della stessa profezia, quindi alcuni hanno detto forse nella morte e risurrezione di Cristo c'è l'adempimento, forse nel giorno di Pentecoste c'è l'adempimento di questo. Poi ovviamente aspettiamo la manifestazione finale del regno di Dio quando Cristo ritorna e a quel punto, insomma, però i discepoli a questo punto hanno già tutti quanti gustato la morte e quindi stiamo parlando di quello. Però l'interpretazione chiara e semplice è il versetto dopo, la trasfigurazione di Cristo. Quindi versetto 2 di nuovo, sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni li condusse in disparte, essi soli, sopra un altro monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Quindi prende i tre discepoli, che erano più stretti, loro dovevano vedere una cosa. Vediamo che lui è trasfigurato, vuol dire che la sua figura è stata trasformata, trasfigurata. Questa è una specie di rivelazione. I discepoli hanno visto Gesù veramente come lui è. Leggiamo qualche versetto per capire questa cosa. Gireremo un po' stasera. Filippesi 2:5. Il computer stasera, scusami Daniele, gireremo un bel po'. Filippesi 2:5. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Qui è insegnato chiaramente che Gesù, venendo in questo mondo, diciamo, è venuto esteriormente come uomo. Internamente era sempre divino, non è che lui ha tralasciato la sua divinità, però diciamo che lui insomma si è vestito, rivestito di questa umanità. Quindi uno vedendo Gesù ha visto un essere umano, non ha visto il Dio eterno. Infatti in 2 Corinzi 5 parla di come questo corpo è come una tenda, vero? Una tenda di che cosa si fa? Di una vela, delle vele. E in questo momento vediamo che Gesù viene svelato. Vediamo che il velo un po' i discepoli guardano e vedono veramente com'è Gesù. Solo questi tre discepoli e capiscono subito, insomma, chi è veramente. Un altro versetto, Giovanni 1:14. Giovanni 1:14, un versetto che conoscete bene sicuramente. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Allora, domanda difficile. Chi ha scritto il Vangelo di Giovanni? Giovanni, bravissimi, siete bravissimi. Giovanni è salito su questo monte. E anche io, mentre stavo preparando oggi, ho detto, wow, cioè, Giovanni che scrive questo ha veramente visto la gloria di Dio in questo momento, quando è stato trasfigurato. Giovanni ha visto la sua gloria. Gesù viene trasfigurato. Vengono veramente com'è l'essenza di Dio, di Gesù. Versetto 3, Marco 9. E le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime, come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Quindi ecco la sua apparenza, bianco puro, gloria pura. Simile ad Apocalisse capitolo 1, non leggiamo stasera, però potete andare là a leggere, figlio dell'uomo che viene rivelato. Vediamo che è proprio bianco, bianco, bianco. E mentre stavo preparando, stavo riflettendo, noi poco tempo fa abbiamo preso una macchina bianca. Okay? Io nel passato ho avuto 3 macchine nella mia vita, una nera, una grigia e adesso una bianca. E diciamo che specialmente la macchina grigia, anche se è sporca, non è che lo noti tanto. Però una macchina bianca, quando si sporca, si nota subito, si nota subito. Ed io lo sto imparando adesso. Che anche se lo lavo una settimana dopo, vedi che è tutto sporco. E mi ha fatto riflettere, no? Come dice anche qua, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Io dovrei forse lavare la mia macchina ogni 3 giorni per tenerla bianca bianca così com'è. E la purezza di Gesù, la gloria di Gesù è così bianco, così perfetto, così senza difetto. Va al di là di qualsiasi cosa su questa terra. Infatti c'è il bianco più puro di questo mondo. Sarebbe nero rispetto alla gloria di Dio, di Gesù. E questo hanno visto i discepoli. Versetto 4, ed apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Quindi due persone appaiono con Gesù, Elia, Mosè. Perché loro due? Vedremo diversi motivi. Sono due figure molto importanti nell'Antico Testamento, erano entrambi profeti, penso che tutti quanti abbiamo sentito di Elia, di Mosè. Mosè ha trasmesso la legge, Elia era un profeta importante, doveva venire prima del Messia. Se qualcuno si ricorda da Malachia 4, versetto 4 dice ricordatevi di Mosè, poi aspettate Elia che deve venire prima del grande giorno del Signore. Dovevano guardare indietro a Mosè e davanti ad Elia. E loro, insomma, riassumono tutto l'Antico Testamento. Mosè la legge, Elia i profeti. Quindi loro due, insomma, messi insieme, dice tutto l'Antico Testamento. Infatti anche Gesù parlava usando questi termini. Vi leggo uno, per esempio, Matteo 7,12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Quindi Mosè, la legge, Elia, i profeti. Quindi in un certo senso fa venire in mente tutto l'Antico Testamento. Potremmo vedere anche altri versetti. Però, insomma, Mosè ed Elia riassumono l'Antico Testamento. E c'è un'ultima cosa che voglio dire prima di andare avanti. Qui abbiamo un resoconto di uomini saliti su un monte e vedono la gloria di Dio. Allora, per chi conosce l'Antico Testamento, c'è qualche storia di qualcuno che sale sul monte per vedere la gloria di Dio? Mi vengono in mente due persone. Sì, ho già sentito Mosè, Esodo 34, sale sul monte, Signore mostrami la tua gloria, il Signore passa oltre, lo nasconde, vede le sue spalle, poi il suo volto, gloria. Conoscete la storia. Mosè, L'altra persona? Elia, in primo re 19, dopo aver sconfitto tutti i profeti di Baal, viene stradepresso, scappa, cioè va nel deserto, va al monte del Signore, il Signore dice: cosa stai facendo qua? Non gli parla nel fuoco, terremoto, vento, ma parla con quella voce, il silenzio. Quindi, due uomini che hanno, insomma, che sono saliti sul monte per vedere la gloria di Dio, sono proprio loro, e vediamo loro assieme a Gesù sul monte della trasfigurazione. E adesso vedono la stessa gloria, però lo vedono in Cristo Gesù. Vedono la stessa gloria in Cristo Gesù. E qui dobbiamo tornare a Giovanni 1,14. Se vogliamo vedere la gloria di Dio, dove dobbiamo guardare? Cristo. Se vogliamo vedere la gloria di Dio, dobbiamo guardare a Gesù. E anche se quello che leggiamo forse è velato il suo corpo umano, che lui ha vissuto qua come un essere umano, è lì che vediamo la gloria di Dio. Nel Vangelo di Giovanni Gesù parla sempre della sua ora, della sua gloria, e parla della sua croce. Il messaggio chiaro è che nella sua morte e risurrezione vediamo la gloria di Dio. Quindi se vogliamo vedere la gloria di Dio, dobbiamo guardare a Gesù, Gesù. Versetto 5. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli infatti non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati. Pietro, come fa sempre Pietro, era pronto a parlare, non sapeva cosa dire. Avete anche voi momenti di genere? Spaventati, non sapete che cosa dire? Io sì, dico delle cose che dopo dico: oh, mamma mia, cosa ho detto? Dice: tre tende, ti facciamo tre tende. Vi facciamo tre tende. Allora, tanti si sono chiesti perché Pietro avrebbe pensato a fare tre tende per questi uomini. E forse aveva in mente l'Esodo, quando la gloria di Dio è scesa ed è rimasta su un tabernacolo, una tenda. Può essere, però ricordate che lui era spaventato e non sapeva cosa dire. Quindi invece di proprio andare a fondo a capire il senso teologico di quello che ha detto un uomo spaventato, andiamo avanti e vediamo quello che dice Dio, perché quello che lui dice è più importante. Versetto 7. Venne poi una nuvola che li adombrò, e dalla nuvola uscì una voce che disse: questi è il mio amato figlio, ascoltatelo. Ci sono tre volte che Dio parla dal cielo nel Vangelo. Uno al suo battesimo, qua nella trasfigurazione. Poi la terza volta in Giovanni 12, che lui parla dal cielo. E anche se c'era Mosè, colui che ha trasmesso la legge al popolo di Dio, anche se c'era Elia, il grande profeta che ha sconfitto tutti i profeti di Baal, in un giorno, questi due che riassumono tutto l'Antico Testamento, Dio non parla di Mosè, non parla di Elia, lui dice: questi è il mio amato figlio, Gesù, ascoltatelo. Gesù è supremo e dobbiamo ascoltare lui. Infatti Mosè ha profetizzato, Mosè stesso ha profetizzato proprio riguardo a questa cosa. Giriamo un attimo in Deuteronomio 18. Versetto 15. L'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te fra i tuoi fratelli, e a lui darete ascolto. in base a tutto ciò che chiedesti all'Eterno, il tuo Dio, in Horeb, il giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non oda più la voce dell'Eterno, il mio Dio, e non vede più questo gran fuoco perché non muoia. E l'Eterno mi disse, ciò che hanno detto va bene, io susciterò per loro un profeta come te, di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto ciò che io gli comanderò. Era anche versetto 19. E avverrà che se qualcuno non ascolterà le mie parole, che egli dice il mio nome, io gliene domanderò conto. Quindi Mosè stesso ha profetizzato di Gesù, questo profeta che tutti dovranno ascoltare e dovremo tutti rendere conto di quello che lui dice. Infatti Gesù lo afferma, non dobbiamo girare là, però in Giovanni 3, Dio ha mandato il suo figlio nel mondo, chi crede in lui non è condannato, chi non crede in lui è già condannato. Dobbiamo rendere conto a Dio per quello che abbiamo fatto con le parole di Gesù. Tornando a Marco, versetto 8, ed improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù, tutto solo con loro. Gli è cominciato improvvisamente, è finito improvvisamente questa esperienza. Ma chi rimane? Questo è bello. Non videro più nessuno, se non Gesù, tutto solo con loro. E questo è vero, no? Ovviamente la situazione è andata così, però anche nella nostra vita. Gesù e solo Gesù rimane in eterno e nessun uomo, anche molto usato da Dio, rimane per sempre. Nessuna esperienza, che non penso che noi avremo mai un'esperienza bella quanta sia stata questa trasfigurazione, non rimane per sempre. Uomini muoiono, esperienze finiscono, però Gesù rimane. Tutto sparisce, ma Gesù c'è ed è vero anche nella nostra vita. Versetto 9 e 10, ora come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano visto, fino a quando il figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé quella dichiarazione e discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Quindi questa cosa era solo per loro. Gesù è venuto per la prima volta come servo umile, quindi non dovevano raccontare questa cosa. La seconda volta ovviamente verrà nella sua gloria. Discutono il significato della risurrezione, erano confusi per un momento, però diventerà molto chiaro, insomma, quello che, cioè dopo avranno capito tutto. Versetto 11, e poi lo interrogarono dicendo, perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispondendo disse loro, Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo, egli dovrà soffrire molte cose ed essere disprezzato. Ma io vi dico che Elia è venuto e gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, come era scritto di lui. Quindi gli scribi, come ha spiegato Donovan, mi sa, l'ultima volta, erano gli studiosi della scrittura. I discepoli fanno questa domanda, Gesù dice insomma che hanno ragione, che Elia deve venire prima. Come ho già menzionato, Malachia 4, versetto 5, io manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande del Signore. Gesù gli dà ragione. Allora, in versetto 13 parla di come è già venuto. Chi è Elia che all'epoca era già venuto? Sì, esatto, Giovanni Battista. Vi leggo due versetti, dovrebbe essere Matteo, io non ho messo il capitolo, dovrebbe essere Matteo 11, 13, 14, può essere che sbaglio, poiché tutti i profeti e la legge, di nuovo ecco vediamo profeti e legge, hanno profetizzato fino a Giovanni e se lo volete accettare egli è Elia che doveva venire. Quindi se Gesù l'ha detto, insomma, Giovanni Battista è l'Elia che doveva venire prima del Signore. Non era letteralmente Elia e Giovanni Battista che è venuto con una missione simile a quella di Elia. E poi in versetto 12 sembra che parli del ritorno di Cristo. Però, e non dobbiamo girare là, però abbiamo anche visto con mio papà, Apocalisse 11, prima del ritorno di Cristo, parla di due testimoni, ok? Non vediamo i loro nomi, non sappiamo come si chiamano, però sembrerebbe da quello che fanno che siano, insomma, Mosè ed Elia, o almeno che assomigliano loro due. E quindi anche questo, se volete, Apocalisse 11, 3 a 6, se uno vuole approfondire. Però giusto per vedere tutti questi collegamenti, Mosè ed Elia si vedono dappertutto nella Bibbia. Però comunque, il punto principale della trasfigurazione è sempre lo stesso. Questi è il mio amato figlio, ascoltatelo, ok? Gesù è supremo e questo deve rimanere sempre la cosa più importante. Bene, adesso vediamo la seconda metà del nostro testo, questo fanciullo che viene liberato. Versetto 14-15, ritornato poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. E subito tutta la folla, vedutolo, sbigottì e accorse a salutarlo. Quindi Gesù ritorna, diciamo, alla vita normale, al ministero normale, trova un problema, una disputa tra i suoi discepoli e gli scribi. Vediamo cosa succede, versetto 16. Allora egli domandò agli scribi: di che cosa discutete con loro? Ed uno della folla, rispondendo, disse: Maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto. E dovunque lo afferra, lo strazia ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Quindi la disputa era tra i discepoli, gli scribi, nessuno di loro risponde, risponde invece il padre di questo ragazzo. Povero ragazzo, posseduto da uno spirito, un demone, non sappiamo come è entrato in lui, vedremo che gli è successo quando era piccolo, vedremo che queste cose, questi episodi succedevano da tanti anni, avrà aperto la sua vita in qualche maniera. E qualche settimana fa Dino ha fatto uno studio proprio su questo. Quindi noi non approfondiamo tanto adesso, però ha spiegato tante cose riguardo i demoni, eccetera. Stasera non entriamo nei dettagli. Versetto 19, ed egli rispondendogli disse: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Allora, qual è il problema qua? Negli occhi di Gesù. O generazione incredula, e l'incredulità. E dopo ne vedremo di più. Versetto 20. Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza. Il fanciullo, caduto a terra, si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Avete notato quello che lo spirito voleva fare? Distruggere. Distruggere. Ed è questo ciò che il nostro nemico vuole fare. Vuole distruggere, rubare, uccidere, insomma, lo fa anche qua questo povero ragazzino. E il papà vuole solo pietà, abbi pietà, aiutaci. Non sa cosa fare, viene a Gesù. Versetto 23, Gesù gli disse, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E Gesù gli chiede la fede. Prima ha detto che il problema era l'incredulità, qui richiede la fede, cioè la soluzione dell'incredulità. E come la fede è fondamentale per la nostra salvezza, così è anche per questa situazione. Dice che ogni cosa è possibile a chi crede. Mi fa venire in mente il versetto in Matteo 17, che sarebbe, diciamo, il resoconto di Matteo della stessa storia. Versetto 20, Gesù disse loro, per la vostra incredulità, perché io vi dico in verità che se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte, spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Quindi la fede è la risposta. Mi piace quel versetto di Matteo 17 perché avete notato la quantità di fede che era necessario? Un granello di senape. Qualcuno sa quanto grande è un granello di senape? Molto, molto piccolo. Poi, come Gesù spiega anche nelle sue parabole, è piccolo però cresce per fare anche un grande albero, però all'inizio è solo un granello piccolo. E questo è molto importante. Tante volte pensiamo che la quantità della fede sia la cosa importante. E io prego che noi tutti possiamo avere tanta fede, amen? Però Gesù dice che anche se abbiamo poca fede, pochissima, quanto un granello di senape, il Signore può operare. E la cosa importante per noi non è necessariamente la quantità di fede, ma è in chi mettiamo la nostra fede. Se mettiamo la fede in noi stessi, anche se abbiamo un albero intero, una foresta intera, non succede niente. Però anche un granello di senape, diciamo, di fede in Cristo, no, può essere efficace. E questo è importantissimo. Perché poi, come un granello, come un seme, cresce. Il Signore può far crescere la nostra fede. Quindi l'importante è in chi mettiamo la nostra fede. E dobbiamo stare attenti qua e non fraintendere le parole di Gesù, come fanno alcuni, che dicono basta che tu chiedi con fede e puoi avere tutto quello che vuoi. Falso, ok? Falso, Dio non è un genio, cioè genio si dice, come Aladdin o la lampada, no, sbagliato, questo non è Dio. Perché è possibile domandare male, lo sapevate? Leggiamo un versetto in Giacomo 4, versetto 3, mi piace Giacomo, lui è molto diretto, va subito al punto. Giacomo 4, 3, voi domandate e non ricevete. Quindi è possibile domandare e non ricevere, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Quindi, quello che Gesù dice non è un, diciamo, via libera per avere qualsiasi cosa, non è questo. Se secondo la nostra volontà e non la volontà di Dio, non dobbiamo aspettarci niente, stiamo domandando male per avere qualcosa che vogliamo noi e Dio non ci promette di dare niente. Ogni cosa è possibile secondo la volontà di Dio. E quindi, sommando tutto questo, io ho imparato e sto ancora imparando che la preghiera tante volte serve più che altro per allineare la mia volontà con la sua. Non è tanto per, ok Dio, adesso tu devi fare quello che voglio io. No, questo è sbagliato. La preghiera serve in modo che noi possiamo allineare la nostra volontà con la sua e così possiamo pregare e ricevere dal Signore. Versetto 24, subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Questo versetto è bellissimo. Prima vogliamo notare la gravità della situazione. Un padre che ha un figlio che soffre, grida con lacrime. Immagino che io farei la stessa cosa se fossi al suo posto. Ed è bello perché noi come figli di Dio possiamo approcciarci a Gesù in questa maniera. Gesù vuole che noi siamo onesti con Lui, che noi portiamo tutti i nostri problemi a Lui. Gesù vuole il vero Tyler. Non vuole un falso Tyler, un Tyler perfetto, perché non esiste, o un Tyler ipotetico. Tante volte noi pensiamo che Dio vuole una versione ipotetica di noi stessi, ma Dio vuole noi, così come siamo. Non che vada bene tutto quello che c'è in noi, non è quello che sto dicendo, però Dio non ama persone perfette. E sapete perché? Perché non esistono, esatto. Dio non ama persone perfette perché non esistono. C'è un pastore tedesco, ma veramente un pastore evangelico che abitava in Germania, ecco, dico così, non è la razza di cane di cui sto parlando qua, che ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale, si chiama Dietrich Bonhoeffer. Infatti lui è messo a morte, insomma, qualche giorno prima che finisse la Seconda Guerra Mondiale per la sua fede in Cristo, Conte diceva, insomma, Hitler, eccetera. E lui ha scritto questo: Dio non ama persone ideali o ipotetiche, ma persone vere, così come siamo. Non un mondo ideale, ma il mondo vero. E questo è vero, questa è la verità. Dio ama persone vere, Dio ama il mondo vero. E grazie a Dio che lo fa. Perché dove saremmo se Dio amasse soltanto un mondo perfetto, ipotetico, che non esiste? Dio ama noi persone difettose. Poi cosa prega questo uomo? Io credo, Signore. Confessa la sua fede. Confessa Gesù come il suo Signore. Crede. Però non si ferma lì. Poi dice: sovvieni alla mia incredulità. Quindi lui sa di credere, però sa pure che c'è ancora incredulità nel suo cuore. E non siamo tutti noi. Non siamo tutti noi così. Da una parte crediamo, c'è lo spirito che abita dentro di noi, però c'è la guerra contro la natura vecchia, la carne, e da quella parte abbiamo dubbi, incredulità. E non è che c'è ogni giorno questa battaglia tra carne, spirito, credere, non credere. Infatti siamo insomma paradossi viventi tante volte, che da una parte grande fede, dall'altra parte grande incredulità. Come dice Paolo in Romani 7:19, infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Insomma, descrive perfettamente la condizione umana. Però, grazie a Dio, il libro di Romani non finisce in capitolo 7, va avanti, e in capitolo 8 vediamo la vera buona notizia, cioè non c'è nessuna condanna chi è in Cristo Gesù, siamo più che vincitori in Lui. Versetto 25, Marco 9. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. Il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì. Il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano è morto, ma Gesù, presolo per la mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Gesù non lo prende in giro, dico questo uomo, non dice: ah, ma tu hai ammesso di avere un po' di incredulità, cosa facciamo adesso? No, questo uomo grida con lacrime: Signore, salva il mio figlio, io credo, tu sei mio Signore, so che non credo perfettamente, ma salvaci. Insomma, questa grida onesta, questa supplica, viene, diciamo, ascoltata dal Signore e, diciamo, libera questo fanciullo dallo spirito. Pensavano che fosse morto, invece non lo era, falsa, e adesso sta bene. E questo è quello che il Signore fa per ognuno di noi quando gridiamo a Lui per fede. Versetto 28. Or quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato: perché non abbiamo noi potuto scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. I discepoli erano un po' confusi: ma Signore, come mai che noi non siamo riusciti? Te sì. Non ci riuscivano. Se loro provavano a scacciare questo demone con le loro proprie forze, non sarebbero mai riusciti. Non sarebbero mai riusciti. Dovevano dipendere da Dio tramite la preghiera, come dice Gesù. Il digiuno qua non è necessariamente un rito magico, che se preghi non succede niente, ma se preghi e digiuni, poi il Signore è di nuovo, entriamo nello stesso discorso di prima, è un'estensione della nostra preghiera, è un modo per, insomma, pregare ancora di più. E di nuovo, l'importante è l'oggetto della nostra fede, in cui o in chi stiamo mettendo la nostra fede. Non tanto la quantità, perché basta avere, come ho già visto, quel granello in Cristo e poi Lui lo fa crescere.